Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Negli ultimi sermoni sui giudici abbiamo visto quanto Gedeone è stato usato grandemente da Dio. Dimostra grande fede e perciò Dio ha fatto una grande opera tramite lui. Possiamo dire che Gedeone ha iniziato proprio bene. Aveva combattuto l'idolatria, distruggendo gli idoli della propria casa. Eppure Gedeone fu colpevole dopo di introdurre l'idolatria in Israele. Proprio nel momento della vittoria sopra i Madianiti, Gedeone lasciò spazio per la sua carne. Una cosa non stravisibile all'inizio, ma questo peccato che non ha confessato a Dio diventò un laccio per Israele e ha portato il popolo a peccare gravemente. Certamente Gedeone aveva un'influenza positiva, in quanto per tanti anni, tutto il resto della sua vita, Israele non tornò a seguire l'idolatria di Baal. Proprio a causa dell'influenza di Gedeone, però il peccato che lui ha introdotto ha fatto sì che hanno commesso un'altra forma di idolatria. E appena che è morto, Israele tornò a seguire di nuovo Baal. Gedeone ha iniziato bene e ha finito male. Leggiamo Giudici 8, 22 a 27, che spiega il peccato di Gedeone. Giudici 8, da 22 a 27. Questa è la fine della battaglia, ormai è conclusa la battaglia, hanno vinto grandemente i suoi Madianiti. E c'è tanto bottino. 22. Allora, gli uomini di Israele dissero a Gedeone: regna su di noi tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, perché ci hai liberati la mano di Madian. Dio non aveva detto a loro di avere un re. Ma nel giorno della vittoria, regni tu, diventi nostro re, tu e poi tuo figlio, poi figlio tuo figlio. Ma Gedeone rispose a loro: io non regnerò su di voi e neppure mio figlio regnerà su di voi. L'Eterno regnerà su di voi. Lodi a Dio che voleva riconoscere che non fu chiamata da Dio a regnare e quindi ha detto no a questa loro richiesta sbagliata. No, è l'Eterno che regna. Però, insieme a quel grandissimo passo di fedeltà a Dio, si introduce un peccato. Poi Gedeone disse loro: voglio però chiedervi una cosa. Ciascuno di voi mi dia gli orecchini del suo bottino. Essi avevano degli orecchini di oro perché erano ismaeliti, cioè il nemico che avevano sconfisso, che avevano ucciso, e l'abitudine era che portavano orecchini di oro, gli uomini. Erano pagani e facevano questo. E allora tutti avevano preso questo oro da tutti questi morti, migliaia e migliaia, più di 100.000 migliaia e morti, quindi ognuno due orecchini. Avevano tanti orecchini, dicevano: ma posso avere tutti gli orecchini? E si risposero: noi te li daremo volentieri. Così stesero un mantello, un grande coperta, e ciascuno vi accettò gli orecchini dal suo bottino. Il peso degli orecchini di oro era che egli aveva chiesto fu di 1.700 sicili di oro, oltre a mezzolune, e i pendenti e le vesti di porpora i re di Madioni indossavano, e oltre ai collari che i loro camelli avevano al collo, che erano anche quelli fatti di oro. Poi Gedeone ne fece un efod, che pose in offra la sua città. Tutto Israele vi andò a prostituirsi con esso. e diventò un laccio per Gedeone e per la sua casa. Gedeone ha fatto molto bene non accettare di diventare il loro re. Ha dimostrato grande fedeltà e umiltà. Però ha visto quell'oro. La gente era pronta a farlo re, quindi non avevano mica problema. Avevano tanta altra roba, non avevano mica problemi a dargli gli orecchini. E avevano una quantità immensa di oro. E ha usato quello sia in sé, ma anche pagando le operai, per farsi questo ephod. Allora, che cos'è un ephod? Un ephod è una parte d'abbigliamento del sommo sacerdote che portava da sopra tutti gli altri abbigliamenti, che quando andava nel tempio, attaccato all'ephod, c'erano i 12 pietre preziose dei 12 tribù e c'era Urim e Tumim, con la quale chiedeva a Dio delle cose. Allora era una cosa speciale che si metteva per il sacerdote quando parlava con Dio e faceva sacrifici. Non era per uno che non era sacerdote. E Gedeone non era sacerdote. E infatti questo ephod diventò un terribile inciampo. Tutto Israele vi andò a prostituirsi con esso, con questo ephod, e diventò un laccio, causa di peccato, per Gedeone e per la sua casa. Se non avessi capito al momento, quando l'ha fatto, questo se, che fosse un peccato, ci voleva poco capire che tutti venivano ad adorare questo ephod. Tutto Israele andò a prostituirsi con esso, che vuol dire di prenderlo al posto di Dio. Se non avessi capito all'inizio, comunque capiva dopo, ma non voleva abbandonare questo ephod che gli dava grande onore, perché tutti venivano a casa sua, in questo promente santuario che aveva costruito proprio per questo ephod, e tutti venivano lì. E fu un laccio per tutti. Lui stesso, sua famiglia, suoi figli e tutte le sorelle. E non ha abbandonato questo peccato mai. Lasciando questo peccato nella sua vita, il buon inizio di Gedeone fu sommerso dalla brutta fine. Il brano continua con un piccolo riassunto della sua vita, 28, che dice: così Madian fu umiliato davanti ai figli di Israele e non alzò più il capo, e il paese ebbe riposo per 40 anni durante la vita di Gedeone. Viveva un altro 40 anni, non c'era più guerra, tutto tranquillo, lui faceva giudice. Però pur non seguendo Baal in quel 40 anni, peccarono con l'idolatria dell'ephod. Era meno visibile, rappresentava Dio, ma non era Dio. E Dio aveva già detto di non prostrarsi davanti a nessun oggetto. E quindi Dio qui usa la parola prostituirsi, che nella Bibbia viene usato per adulterio spirituale. Perché adulterio fisico è di spezzare il rapporto intimo che è riservato esclusivamente marito e moglie. E adulterio spirituale è di spezzare il rapporto intimo riservato esclusivamente fra l'uomo e Dio, una persona e Dio. E quando si fa subentrare qualunque altro oggetto di adorazione è adulterio spirituale, e questo popolo si è prostituito con questo ephod fatto da Gedeone. Quindi un gravissimo peccato. Allora voglio fermarci e considerare quello che abbiamo appena letto. Gedeone è uno dei giudici più fedeli. Fra tutti i giudici viene elencato, spiegato, più di quasi tutti. Aveva ubbidito Dio a rischio della propria vita, andando a distruggere l'idolatria di casa sua, sapendo che le persone di paese avrebbero potuto cercare di ucciderlo, che hanno fatto, volevano ucciderlo. Quindi grande fede, grande lealtà a Dio, Poi fu usato grandemente da Dio. Ricordate quando lui era fuori il campo e ha sentito questi due sentinelle dire: ah, ho avuto un sogno. E cos'era? Era Gedeone. E lì, nascosto dietro al cespuglio, si prostrò e adorò Dio. E apparso a Gedeone, nessun altro giudice, l'angelo dell'Eterno, Gesù Cristo preincarnato, è apparso a lui. Una cosa rarissima in tutta la Bibbia. A lui è successo questo privilegio. Questo uomo grandemente benedetto da Dio, questo uomo grandemente usato da Dio, vedendo questo oro, gli orecchini, e pensando che potrebbe fare qualcosa che nessun altro aveva, magari pensava: ma io ho avuto proprio apparire a me l'angelo dell'Eterno, allora faccio un efod, che nessuno ha un efod. Nessuno, chi in questa epoca, nessuno ha mai avuto nella mia vita, nessuno ha mai avuto l'angelo dell'Eterno a presentarsi a sé, solo io. Sono stato grandemente usato, vero? È vero? E allora ha fatto questo efod, la carne, ha lasciato spazio alla carne, e questo efod è diventato causa di grande peccato per lui, per i suoi figli e per tutta la nazione. Si potrebbe dire che il grande bene che Gedeone aveva fatto per Israele fu cancellato e dimenticato da questo terribile male. Infatti, la vita di Gedeone dopo la vittoria sui Madianiti non era la vita di un uomo di Dio. Leggiamo da 29 a 32. Poi Geruboal, che figlio di Joash, che è il suo altro nome, tornò a dimorare a casa sua. Ora Gedeone ebbe 70 figli che uscirono dai suoi lombi, perché ebbe molte mogli. La sua concubina, che stava a Shechem, gli partorì anche ella un figlio, a cui pose nome Abimelech. Poi Gedeone, figlio di Joash, morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Joash, suo padre, in Ofra degli Abiezeriti. Allora mi fermo lì. Nonostante che Gedeone aveva rifiutato l'offerta dagli israeliti diventare il loro re, viveva da re pagano, con tanti mogli e anche una concubina. Questo non era un comportamento di un uomo di Dio. Viveva da re, ha rifiutato l'offerta ufficiale, ma viveva da re dopo. Peggio ancora, teneva questo efod in casa. È diventato un laccio, un grande peccato. Quindi, cosa stava facendo allora? Stava seminando male con la sua vita. E aveva 144 occhi che lo guardavano come esempio. 70 figli dalle mogli e uno dalla concubina, 71 per 2. 142 occhi che lo guardavano come esempio. E non hanno visto un buon esempio. Infatti, notiamo 33 a 35 che l'influenza positiva all'inizio non dura. 33. Dopo la morte di Gedeone, i figli di Israele ricominciarono a prostituirsi ai Baal. Prima al suo efod, adesso ai Baal. E preso il Baal Berith come il loro Dio. I figli di Israele non si ricordarono dell'Eterno, il loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici tutto intorno, e non dimostrarono alcun gratitudine alla casa di Gerubbaal, cioè di Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto ad Israele. Proprio tutto il bene che egli aveva compiuto fu cancellato. Non c'era più. Il peccato di Gedeone ha portato sì che dopo la sua morte, subito Israele è tornato al Baal. Inoltre, non avevano gratitudine verso la sua casa, verso la sua memoria. Non è che si ricordavano, sì, lui era un grande uomo di Dio. Cioè, no, dimenticato tutto. E perciò Gedeone è un ottimo esempio per noi di come non vivere. È un esempio da evitare. Infatti voglio fermare qua a considerare alcune lezioni che ci sono da imparare. Possiamo avere una certa stagione nella vita in cui Dio si serve grandemente di noi per la crescita del suo regno. Forse si servirà di noi per aiutare altri ad arrivare alla salvezza. Forse si servirà di noi per edificare altri credenti. Forse sarà per insegnare o curare la Chiesa o influenzare i nostri figli o altri. Però il fatto che Dio si serve grandemente di noi oggi non vuol dire che saremo sempre utili al suo servizio. Infatti, se lasciamo spazio nel nostro cuore per qualche peccato, forse qualcosa che non è tanto visibile, se non facciamo morire ciò che non è terreno, se non riduciamo il nostro corpo in servitù, come dice Paolo in 1 Corinzi 9, se non usiamo autodisciplina in ogni campo della vita, allora anziché continuare ad essere utili all'opera di Dio, possiamo diventare uno strumento per il male, un laccio che porta altri peccati. Gedeone è stato usato per bene in modo immenso e Gedeone è stato usato per molto, molto, molto male. Probabilmente il male ha superato il bene, perché Israele ha lasciato Baal, ma durante la sua vita comunque si prostituirono con il suo efod. O che possiamo riconoscere il pericolo di iniziare bene, diventare un po' tranquilli, ah ma guarda quanto bene stiamo camminando, guarda quanto Dio si serve di noi, e poi finire male. Il fatto che siamo usati da Dio oggi come Gedeone non vuol dire che non possiamo cadere. Dobbiamo tenere i nostri occhi su Gesù Cristo. Quindi quanto è importante non solo camminare umilmente e per fede nei momenti di grande bisogno, ma perseverare nel nostro cammino. Perché ci vuole poco andare bene oggi e domani possono dire, ma cosa è mai successo con lei o con lui? Non è che una volta era vicino al Signore, ma guarda dove, fin dove è ridotto, ridotta. Tornando al brano, in capitolo 9, troviamo la storia di Abimelech, il figlio di Gedeone nato dalla sua concubina. È un capitolo triste, perché vediamo cosa succede quando gli uomini vivono lontani da Dio. Non voglio leggere tutto, ma qualche brano leggiamo. Inizio versetto 1, capitolo 9, fino a 6. Ora Abimelech, figlio di Gerubbaal, andò a Sicem dai fratelli di sua madre e parlò con loro e a tutta la famiglia del padre di sua madre, dicendo: dite a tutti gli abitanti di Sicem, che cosa è meglio per voi? Che tutti i 70 figli di Gerubbaal regnino su di voi, oppure che regni su di voi uno solo? E ricordatevi che io sono vostra ossa e vostra carne. I fratelli di sua madre riportarono tutte queste parole intorno a lui, a tutti gli abitanti di Sicem, e il loro cuore si piegò a favore di Abimelech, perché dissero, è nostro fratello. Così gli diedero 70 sicili di argento che tolsero dal tempio di Baal Berith, con i quali Abimelech assoldò uomini di nessun valore e temerari, ed essi lo seguirono. Poi egli andò alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli. Uccise proprio lì, sangue freddo, i suoi 70 fratelli, fratellastri, i 70 figli di Gerubbaal. Ma Jotham, figlio minore di Gerubbaal, scampò perché si era nascosto. Allora tutti gli abitanti di Sicem e tutta la casa di Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia delle stelle che si trova a Sicem. Fermo lì. Ora, vediamo questo figlio di Gedeone, figlio della sua concubina, che non doveva avere una concubina, va ad uccidere i suoi 70 fratelli. Uno scappa. Poi gli abitanti di Sicem lo fanno re, una cosa che era contro quello che dovevano fare davanti a Dio. Stavano adorando Baal, non Dio. Quindi erano in ribellione a Dio, da A a Z. Evidentemente il peccato dell'Efad, insieme al fatto che Gedeone aveva tante mogli e anche una concubina, dimostra che lui non ha avuto una buona influenza sui suoi figli. Perché ha lasciato un peccato nella sua vita. Lui mai si è piegato a ginocchio a Baal, a meno non dopo quando aveva distrutto il Baal di suo padre. Mai più nella vita, perché tutti i cieli non lo faceva finché era in vita. A livello esterno Gedeone rimase un uomo fedele a Dio, a livello esterno. Ma aveva questo peccato che non voleva togliere la sua vita e quindi i suoi figli erano un disastro spirituale. Questo uomo così ricco spiritualmente, questo uomo a cui è apparso Gesù Cristo preincarnato, questo uomo che Dio ha risposto alla sua fede debole, con il segno, questo uomo che ha visto la potenza di Dio in questa vittoria miracolosa sui Madianiti. Questo uomo ricco ha lasciato la sua famiglia in condizioni di grande povertà spirituale. O che possiamo capire l'importanza di non prendere per scontato la nostra condizione spirituale, e che possiamo capire che il fatto che Dio ci benedice grandemente oggi non vuol dire che automaticamente resteremo vicini al Signore. Dobbiamo continuare a combattere contro la carne e a tenere gli occhi su Gesù Cristo. Questo figlio Abimelech, avendo peccato, è diventato re. E ora dice: guarda, il peccato porta benefici, io sono re. Ma i benefici del peccato sono sempre ingannevoli. Infatti, la sua situazione, questi benefici durano 3 anni solo. Riprendo la storia dal versetto 22. Abimelech, padre Genò, soppresero i 3 anni, poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e gli abitanti di Sichem, e gli abitanti di Sichem tradirono Abimelech affinché la violenza fatta ai 70 figli di Gerubbaal e il loro sangue andasse a cadere sul loro fratello Abimelech che li aveva uccisi e sugli abitanti di Sichem che lo avevano aiutato ad uccidere i suoi fratelli. Allora sapete per sicuro, da numeri questo versetto, sapete per sicuro che il tuo peccato, conoscete i fini di quel versetto? Ti troverà. Sapete per sicuro che il tuo peccato ti troverà. Non possiamo peccare e lasciarlo seppellito, e anche se non lo facciamo più, è ancora lì che non abbiamo confessato. Il fatto che uno smette di peccare perché non è più il caso, non c'è più l'opportunità, ma mi vergogno, non voglio essere visto male, allora lo seppellisco, ma non lo confesso. Sappia per sicuro che il tuo peccato ti troverà se non vieni confessato e tolto dal sangue di Gesù Cristo. E allora, dopo 3 anni di essere re, gli abitanti di Sichem cominciano a odiare Abimelech. Allora gli uomini di Abimelech vengono sotto la guida di Abimelech a circondare la città, tutti gli abitanti di Sichem scappano e si nascondono dentro questo grande torrone. Allora, sotto gli ordini di Abimelech, portano tutto il legno, prendo il versetto 49 e leggo cosa è successo con queste persone. Allora, tutti gli uomini di Abimelech tagliarono dei rami, ciascuno il suo, e seguirono Abimelech. Quindi posero i rami contro il torrione e arsero il torrione al di sopra di loro. Così perì tutta la gente dalla torre di Sichem, circa 1.000 persone, fra uomini e donne. Abimelech uccide 1.000 persone, uomini e donne, quelli che lo seguivano all'inizio, che poi odiavano lui, e il peccato non porta buoni frutti. Poi lui passa in un'altra città dove lo avevano cominciato ad odiarlo, Tebez, sempre sicuro di sé: ho appena avuto una grande vittoria, adesso punirò quella città. Va lì, leggo da 50 a 57. Poi Abimelech andò a Tebez, cinse di assedio Tebez e la espugnò. Ora in mezzo alla città c'era una torre fortificata, dove si rifugiarono tutti gli abitanti della città, uomini e donne, si rinchiusero dentro e salirono sul tetto della torre. Così Abimelech giunse ai piedi della torre e l'attaccò. Si avvicinò quindi alla porta della torre per picchiarvi il fuoco. Ah, io so come vincere su di loro, ma una donna gettò giù la parte superiore di una macina sulla testa di Abimelech e gli spezzò il cranio. Egli chiamò subito il giovane che gli portava le armi e gli disse: «Tira fuori la spada, uccidimi, perché non si dica, l'ha uccisa una donna!» Così il giovane lo trafisse ed egli morì. Quando gli israeliti videro che Abimelech era morto, se ne andarono ciascuno a casa sua. Così Dio fece ricadere su Abimelech il male che aveva fatto contro suo padre, uccidendo 70 suoi fratelli. Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male fatto. Così su di loro si avverò la maledizione di Jotham, figlio di Gerubbaal. Per mezzo del peccato, Abimelech ha goduto 3 anni di essere re. Poi è stato odiato di coloro che lo avevano scelto come re. Infine è stato ucciso mentre lui uccideva. O che possiamo capire che i benefici del peccato sono ingannevoli. Possono sembrare belli al momento, belli di essere ben visto dagli altri, bello di avere delle cose, bello di risparmiare qualche euro, bello di arrivare più in alto, bello di evitare certi problemi come una piccola menzogna. Possono sembrare desiderabili al momento, ma il peccato porta sempre brutte conseguenze. Andando avanti, vediamo che nel capitolo 10, più del ciclo che abbiamo visto negli altri capitoli precedenti nei giudici. Allora, quando leggiamo nell'Antico Testamento, è importante, per capire il brano, devi ricordare di chi stai leggendo. Cioè, se tu vai a leggere il brano senza tenere conto, ma di chi sto leggendo, non capirai il brano, anche se è lì davanti agli occhi. Perché tu stai cercando nei dettagli. Ma cosa sono le frange? Va bene, è un dettaglio, ma non mancare proprio il quadro molto grande e evidente. Cercando troppo nei dettagli si manca chi è? Chi è Israele? Sì, lo so, no, va bene, non basta sapere, devi ricordare chi è Israele, popolo di Dio. E cosa vuol dire? Vuol dire che fra tutti i popoli della terra Dio ha scelto loro come popolo particolare sulla quale versare il suo amore, sulla quale manifestarsi, da benedire, da essere la sua luce in tutto il mondo. Hanno avuto tutti i privilegi, sono stati curati, sono stati creati dove non esistevano prima, sono stati protetti in Egitto, tirato fuori con grande potenza, curati nel deserto, miracoli per farli entrare nella terra. Questo popolo che non aveva fatto niente per meritare niente, sono stati ricolmati di benedizioni. Oh, ecco di cui stiamo leggendo. Se non ricordi tutto quello, non capisci quello che stai leggendo. Leggi dei fatti. Perché c'è una bella differenza. Sei... Quelli, i filistei seguono Baal e Israele segue Baal. C'è una bella differenza. E noi stiamo parlando di Israele. Allora, capitolo 10, versetto 1. Dopo Abimelech sorse per salvare Israele Tola, figlio di Pua, figlio di Dodo, uomo di Isaccar. Egli abitava a Shamir, nella regione montuosa di Efrem. Fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Shamir. Dopo di lui sorse Jair, il Galadita, che fu giudice di Israele per 22 anni. Egli aveva 30 figli che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città che si chiamavano anche oggi i villaggi di Jair e sono del paese di Galad. Poi Jair morì e fu sepolto a Camon. Cosa impariamo da questi pochi versetti? Prima di tutto, vediamo che nella storia di Israele c'erano uomini di Dio che furono usati da Dio per tenere le persone lontane dall'idolatria. Come abbiamo visto in altri capitoli dei giudici, che possiamo sempre ricordare l'importanza di uomini che guidano veramente e tengono la Chiesa fedele a Dio. Questi due uomini, Pur avendo avuto davanti agli occhi l'esempio di Abimelech, non cercarono di essere re, come aveva fatto Abimelech, ma restarono nel ruolo stabilito da Dio per loro, semplici giudici. Poi tutti e due morirono. Tutte le loro vite sono riassunte in due righe a testa. Ed erano giudici, non persone comuni. La nostra riga sarà riassunta sul nome sulla tomba, basta. Ma come sarà riassunto nel libro di Dio? Come stiamo vivendo? In modo che dopo la vita, quale sarà il riassunto di Dio della nostra vita? Cosa importano gli amici, i parenti, i colleghi? Importa quello che sarà scritto di noi nel libro di Dio. E questo libro, uomini, sono stati fedeli, ma nient'altro. Ok, voglio essere, che sia scritto nel mio libro che sono stato fedele. Non grandi cose, ma fedeli, sì. Non importa se appare l'angelo Signore, se libero Israele dai Madianiti, no, ma voglio essere fedele tutto il tempo, quello sì. Andiamo avanti dal versetto 6. Poi, morti questi due giudici, i figli di Israele tornarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono i Baal e le Ashtaroth, gli dei di Siria, gli dei di Sidone, gli dei di Moab, gli dei dei figli di Amnon e gli dei dei Filistei, abbandonarono l'Eterno e non lo servirono più. Così l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Amnon. In quell'anno essi molestarono e oppressero i figli di Israele. Per 18 anni essi oppressero tutti i figli di Israele che erano di là del Giordano, nel paese di Amorei, che è in Galad. Poi i figli di Amon passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda, contro Beniamino e contro la casa di Efraim, e Israele si trovò in una grande avversità. Qui troviamo la stessa situazione che abbiamo visto altre volte. Mancano uomini fedeli a Dio come guide, e perciò il popolo torna a peccare gravemente contro Dio. Questo ci fa capire quanto il nostro cuore, perché non sono diversi di noi, naturalmente non va a Dio, naturalmente va al peccato. E dobbiamo lasciare che ascoltiamo lo spirito in noi e non la carne. Questa volta sembra che arrivano a un punto peggio di altre volte. Perché altre volte adoravano idoli, ma non avevano abbandonato totalmente l'Eterno in modo palese. Questa volta invece abbandonarono l'Eterno completamente, in ogni senso della parola. Non lo servirono più, assolutamente. E di nuovo, questa loro ribellione suscitò la santa e pura ira dell'Eterno. Ricordiamo che quando Dio agisce, è sempre con santità. Quindi quando Dio è pieno di ira, è sempre un'ira giusta e santa. È anche un'ira terribile, perché non esiste scampo dall'ira di Dio. Abbiamo letto in Luca, dopo che la porta è chiusa, tanti inizieranno a bussare, dopo, perché avevano sentito di Gesù prima, ma non volevano cercarlo, e dopo saranno detto, non vi conosco, allontanatevi di me. Non si può bussare dopo la morte, solo prima. Infatti, il versetto 7 dichiara: così l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e egli li diede nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figli di Amnon. Ok, possiamo capire che Dio è geloso per la sua gloria. Quando il popolo di Dio, chi? Il popolo di Dio, il popolo amato da Dio, scelto da Dio, curato da Dio, quando il popolo di Dio si ribelle, saranno soggetti alla disciplina di Dio che può arrivare a subire l'ira di Dio. Chi crede che Dio non manda quello che noi chiamiamo il male, sbaglia grandemente. Quello che è importante capire è che quando Dio manda il male, e per portare un bene. Cioè, quando il popolo di Dio cammina nel peccato, si allontanano dalle benedizioni del Signore. La disciplina di Dio, che può arrivare ad essere molto dura, porta un grande bene, perché porta al ravvedimento. Quindi, ricordiamo, Dio manda il male per produrre un vero bene e per glorificarsi. Infatti, i figli di sorelle, ricevendo questo, perché loro, Dio diede loro nelle mani dei loro nemici, come abbiamo già detto, e versetto 10. Allora i figli di sorelle gridarono all'Eterno, dicendo: abbiamo peccato contro di te, perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito i Baal. Allora, fermo lì. Questo è il ravvedimento? Certo, di parole lo è. No, 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 questo proprio è il ravvedimento di quello che dicono, ma non si sono veramente ravveduti. Questo è quello che bisogna dire quando ti sei veramente ravveduto e loro non si sono veramente ravveduti. Posso dirlo con autorità? Le parole sono le parole giustissime, ma io dico che non sono di cuore. Andiamo avanti. L'Eterno, come risponde a questa loro dichiarazione di essere ravveduti? L'Eterno disse ai figli di Israele: non vi ho io liberato dagli egiziani, dagli amorei, dai figli di Ammon, dai filistei? Quando quelli di Sidone, di Amalekiti e Maoniti vi opprimivano e voi gridaste a me, non vi liberai io dalle loro mani? Nonostante ciò, mi avete abbandonato, avete servito altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate dunque e gridate ai dei che avete scelto. Vi salvano essi nel tempo della vostra avversità. Loro gridano a Dio e Dio dice: no! Volete aiuto? Andate a gridare a Baal e quegli altri dei che avete scelto. Qualcuno potrebbe pensare, molto sbagliatamente, che Dio fosse cattivo qua. Non è cattiveria. Dio sta agendo con giustizia, con santità e con amore. Egli sapeva che i figli di Israele non si erano ravveduti ancora. Perciò, anziché accogliere la loro richiesta di aiuto, mette in mostra che ancora erano attaccati ai loro idoli. Come posso dire quello? Con sicurezza? La benedizione più grande nella vita non è che il nemico vada via, è che io sia vicino a Dio. E lui voleva benedire loro e capiva che non stavano chiedendo di stare vicini a Dio, stavano chiedendo solo che Dio togliesse queste oppressioni. E Dio perciò ha rifiutato di aiutarli, ricordando ancora: no, siete ancora nel peccato. La saggezza di Dio portò buon frutto. Leggo versetto 15 e 16. I figli di Israele allora dissero all'Eterno: abbiamo peccato. Fa a noi tutto ciò che ti pare, ma liberaci oggi, ti supplichiamo. Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono l'Eterno, che si lamentò per la sofferenza di Israele. Avete capito? Loro, nella prima richiesta, avevano avuto ancora i loro idoli. Loro che avevano tenuto tutti gli idoli. Loro, tenendo gli idoli lì, lasciando tutti questi idoli, vanno da Dio: liberaci, abbiamo peccato, mentre tenevano i loro idoli. Non è ravvedimento. Puoi dire tutte quelle cose che vuoi, ma non è ravvedimento finché tu non togli gli idoli. Allora loro vanno a tolgono gli idoli, perché si sono veramente ravveduti. Avevano disprezzato Dio, venendo da Dio. Tenendo gli idoli, abbiamo peccato, liberaci, aiutaci. Tenendo gli idoli, che disprezzo a Dio. Ma tu pensi che Dio non ti rendi conto che tu hai ancora idoli? Eppure, quello che non riesco a capire. Avete visto versetto 16? Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono l'Eterno, che, questa frase qui, si addolerò per la sofferenza di Israele. Nonostante la malvagità di questo popolo ingrato, che cuore! L'Eterno si addolorò per la sofferenza di Israele. Chi aveva mandato quella sofferenza? L'Eterno. Ma mica per cattiveria. Tutta quella sofferenza era solo per farli tornare a Lui, perché Lui desiderava un intimo stretto rapporto. E mentre era prontissimo a disciplinare se necessario, anche in modo severo, il suo cuore era addolorato, vedendo la sofferenza santa e giusta che Lui aveva portato su di loro. Fratelli, sorelle, quel versetto ci dimostra tanto di chi è Dio. Dolore, dolore, soffriva, Dio soffriva per la loro sofferenza. Era giusta la loro sofferenza e perciò mandava la loro sofferenza, ma era dura per Lui. Questo è il cuore di Dio. Che incredibile e profonda verità che l'Eterno Dio poteva avere dolori nel cuore. Per chi? Non per un prezioso figlio, per un popolo ribelle e malvagio che secolo dopo secolo aveva continuato a ribellare contro di Lui. Questo è un amore divino. Nessun essere umano poteva avere un amore così, solo Dio. Questo è l'amore di Dio. È incredibile pensare che Dio è pronto ad usare il suo potere per il bene di uomini peccatori e ribelli come noi. Soprattutto, Egli opera in modo di benedirci ancora di più, allontanandoci dal nostro peccato. Per il Santo, perché fa tutto questo? Il Santo Dio, perché fa tutto questo? Questo incredibile. Per avere comunione con noi. Fermiamoci qua. Abbiamo letto abbastanza. Voglio solo riflettere su alcune delle lezioni che abbiamo visto oggi. Negli ultimi due sermoni in Giudici abbiamo visto che Gedeone è stato un prezioso, potente esempio di fede. Ed è stato così. È stato usato grandemente da Dio. Ha avuto questo privilegio strararo di aver visto l'angelo dell'Eterno, Gesù Cristo preincarnato. Ha visto la potenza di Dio operare anche tramite lui. Conosceva quanto era terribile l'idolatria, perché prima di essere utile a Dio doveva lui liberare la propria casa dall'idolatria, quindi lui capiva molto bene. Sotto la sua guida, infatti, Israele non è tornato a servire Baal mai per 40 anni, sotto la sua guida, il suo esempio. Però non fu totalmente fedele a Dio, ha lasciato un spazio per soddisfare la carne. Avendo visto tutto quell'oro e pensando a quello che poteva fare, ha chiesto, certamente la gente era tutto grati a lui, grati per aver fatto questa battaglia, quindi certo hanno dato questo oro a lui. E questo fu un grande laccio, causa di peccato per lui, sua famiglia, che abbiamo visto nei suoi figli, e per tutte le sorelle. Chiaramente per ogni genitore, peccando così in qualunque modo, mica solo così, ma lasciando questo peccato, non fu in grado di allevare bene i suoi figli. Infatti, appena dopo la sua morte, la sua famiglia cade in disastro, che abbiamo visto nella vita di Abimelech, che è andato ucciso gli altri fratelli, eccetera. Noi conosciamo strabene cosa vuol dire per una famiglia di cadere in disastro. Abbiamo visto tante di quelle volte. Figli di credenti. Gedeone ha seminato male e questo ha portato brutti frutti in famiglia e in Israele. O che possiamo capire l'importanza di non lasciar stare alcun peccato nella nostra vita. Anche se non vediamo male come un certo peccato porterà del male, Possiamo essere sicuri che chi semina male raccoglierà male. Impariamo a confessare ogni peccato, iniziando con l'orgoglio. Qual è stato il suo peccato? Non voleva essere un idolatra, ma pensava ad avere un ephod che nessun altro aveva, perché lui aveva visto l'angelo dell'Eterno. E quindi ha fatto qualcosa che nessuno in Israele aveva. Solo il sommo sacerdote. Ha fatto un ephod. Questo era l'orgoglio. Il nostro orgoglio, cosa gli altri pensano di noi, cosa pensiamo noi di noi, può portarci tanto male. Ricordiamo, abbiamo visto oggi, che anche se camminiamo bene oggi e Dio si serve di noi, come ha fatto con Gedeone, non vuol dire che finiremo bene. È essenziale continuare a camminare in umiltà e santità davanti a Dio. Solo così possiamo finire bene. Perciò impariamo dal brutto esempio di Gedeone. Il pericolo di lasciare un peccato nella nostra vita. Non dobbiamo scusare o ignorare qualche peccato. Hai un problema di orgoglio, rancore, concupiscenza? Hai difficoltà a lasciare i tuoi problemi a Dio? Vuoi tenerli tu e pensarci anziché gettando ogni peso su di Lui? Perché sai, l'ansia è piacevole alla carne. L'ansia è piacevole alla carne. Ci senti di avere controllo, non mi fido di Dio, voglio io passare 1.000 volte nella testa i miei problemi. Questo fa parte dell'orgoglio dell'uomo, vogliamo essere Dio e gestire quello che non siamo capaci a gestire. Hai difficoltà a essere sotto l'autorità? Hai difficoltà a mettere gli altri prima di te stesso? Non nascondere o ignorare i tuoi peccati, metti ogni peccato nella luce davanti a Dio, confessa ogni peccato, chiedi a Dio di aiutarti a camminare in santità. Ricordiamo dall'esempio di Gedeone che i peccati che lasciamo nella vita possono portare molto male nella vita della generazione successiva. Ricordati tanti uomini di Dio nella Bibbia, come Samuele, grande uomo di Dio, Davide, grandi uomini di Dio, vari dei re di Israele, di Giuda, che erano fedelissimi a Dio, però i loro figli hanno peccato gravemente. Infatti, una delle cose più tristi che vediamo nella Bibbia sono uomini di Dio che hanno figli disastrosi. E questo vediamo molto più spesso di uomini di Dio che hanno figli che camminano fedelmente. O che possiamo afferrare l'importanza di camminare umilmente davanti a Dio in ogni campo della vita. Poi ricordiamo quello che abbiamo visto del cuore di Dio, ma non ricordare, meritiamo su quello che abbiamo visto sul cuore di Dio. Un popolo così ribelle, dopo tutta la cura che avevano ricevuto da Dio, avrebbe meritato solo di essere distrutti per sempre. Questo proprio meritavano, molto, molto più di dei pagani intorno, eppure Dio era addolorato per la loro sofferenza. O che possiamo afferrare di più il cuore di Dio. È un Dio santo e punirà il peccato, però è pronto a perdonare. Dio desidera ardentemente di essere in comunione con il suo popolo. Egli ama perdonare, far rinascere, ama salvare, ama accogliere, ama benedire. Non trova nessun piacere nella morte dei malvagi. Viviamo in modo che possiamo godere le benedizioni di un Dio che ama benedire e ama amare. Viviamo guardando a Cristo e allontanandoci dal male. Impariamo dall'esempio di Gedeone, l'importanza non solo di iniziare bene, ma di continuare bene. Che Dio ci aiuti a vivere così. Preghiamo. O Santo Dio, quante volte noi come Israele abbiamo, nonostante le benedizioni, nonostante l'amore, nonostante la cura che tu hai per noi, quante volte abbiamo scelto di peccare, di dare spazio al nostro orgoglio, di avere idoli nel nostro cuore, di non seguirti. E se tu dovessi agire solo con giustizia, ci avresti distrutti, allontanati per sempre dalla tua presenza. Ma non l'hai fatto. Anzi, volta dopo volta, come abbiamo visto con Israele, sei venuto in cerca. Noi ci allontaniamo e tu ci ritiri a te, con la disciplina, con gli avvenimenti, con le circostanze, gestendo tutto. Allora, in fin dei conti, non abbiamo nulla per cui possiamo vantarci noi, ma sì, possiamo vantarci di Cristo, Salvatore, il buon pastore. O Padre, fa sì che possiamo comprendere di più il tuo cuore. Certo, c'è un aspetto di venire a Dio capendo la gravità del giudizio, ma ti prego che possiamo restare con Dio capendo la grandezza del tuo cuore verso di noi. Padre, ci sono stagioni di vita in cui possiamo essere usati, possiamo essere strumenti nelle tue mani, era una cosa meravigliosa, un privilegio immenso, eppure siamo come Gedeone. Ben capaci a riniziare bene e finire male, e ti prego perciò che nessuno possa rilassarsi e credere che non importa stare attento, che ormai dai, camminiamo bene, dai, guarda quanto Dio fa. Oh Signore, qualunque peccato che lasciamo porterà tanto male. Perciò vogliamo camminare umilmente, confessando i nostri peccati. Fa brillare la tua luce di santità in ogni angolo della nostra vita, nel nostro cuore, affinché possiamo giorno per giorno riconoscere e confessare i nostri peccati e rimanere strumenti utili al tuo servizio nel modo che vuoi tu. Questo è vero in tutti i sensi, ma in modo particolare penso ad ogni genitore qua. Ognuno ama tanto i suoi figli e vuole che abbiano una vita benedetta. In realtà sono i genitori stessi che hanno molto a che fare con quello. Fa sì che ogni genitore possa vivere in modo di essere una luce e non un ostacolo. Allora, grazie per la tua parola e per lo Spirito Santo. Grazie per quello che ci hai mostrato oggi. Grazie per il tuo cuore per noi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.